Creare un essere artificiale è stato il sogno dell'uomo fin dagli albori della scienza. L'essere artificiale è una realtà, un perfetto simulacro, articolato nelle membra, articolato nel linguaggio e non carente di reazioni umane.
L'osservatorio.
L'AI, che abbiamo sentito ora e che introduce questa puntata di Osservatorio, fa riferimento alla finzione cinematografica. È uno strillo non di un uomo, ma di un robot, un androide nello specifico. Quindi una macchina ad immagine e somiglianza dell'uomo, intendendo con somiglianza una perfetta riproduzione del suo aspetto esteriore fino alla riproposta dei suoi sensi e delle sue reazioni, in questo caso il dolore, e fino alla possibilità di manifestare emozioni. Fantascienza, per ora, ipotesi futura sul percorso della tecnologia, con tanto di implicazioni etiche qualora si riuscisse a costruire automi in grado di comportarsi alla maniera dell'uomo e probabilmente anche con qualche attu in più, perché in quanto macchina sarebbe eterno, probabilmente riparabile, più intelligente, più abile, più resistente, un superuomo. Con poi tutti i rischi che la fantasia degli scrittori e del cinema ha tante volte denunciato, di finire noi uomini, che so, per farci schiavizzare da questi esseri artificiali. Uno scenario lontano, logicamente, che ci fa ancora sorridere, riferendoci agli esiti immaginari, ma che ci invita a riflettere comunque, riferendoci alle premesse, che poi sono i risultati dell'automazione robotica, della robotica, come viene chiamata tout court, con cui ci confrontiamo ogni giorno. Cosa dobbiamo immaginare nel nostro futuro guardando la produzione oggi di robot? Sono quelli delle fabbriche o delle case molto funzionali? O più nello specifico anche, che so, i figli perfezionati del cane Aibo, che dal 1999 imita il comportamento di un cane, o di un asimo, un vaibian o un saibian, e parenti vari, tutti robot antropomorfi sperimentali che fanno un po' di cose e che sono di fatto un po' le ultime novità in questo campo. Che si tratti di macchine industriali o di giocattoloni per partecipare alla RoboCup mondiale, la strada è tracciata, la ricerca e la sperimentazione avanzano e un momento o l'altro il salto di qualità dei prodotti ci inviterà, ovvero probabilmente ci obbligherà, a fare un salto di qualità della nostra riflessione sull'uso di questi congegni, magari nel senso di una roboetica di cui ormai si parla, pensando a tutto il panorama dei quesiti connessi con la costruzione di esseri artificiali. Questa mattina noi ne discuteremo con Bruno Siciliano, docente di automatica e responsabile del Prisma Lab dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché fra l'altro presidente dell'ultima ICRA, la principale conferenza internazionale di robotica e automazione che si è svolta ad aprile a Roma, e da Marco Veruggio, ricercatore del CNR italiano e presidente della Scuola di Robotica. Buongiorno a tutte e due e grazie per aver accettato di intervenire.
Buongiorno da Veruggio.
Buongiorno da Bruno Siciliano.
Bene, grazie a tutte e due. Direi che possiamo cominciare magari cercando di comprendere un po' lo stato delle cose. I giornali, i media alludano spesso, no, a questa ipotesi del robot antropomorfo, d'impronta cinematografica, diciamo così, come se la loro realizzazione fosse prossima. Ecco, invece qual è il panorama vero, diciamo così, della robotica e quanto interessa in sostanza che il robot sia antropomorfo? Siciliano.
Beh, diciamo che il vantaggio di avere un robot antropomorfo, addirittura con sembianze umanoidi, come i nostri colleghi asiatici, giapponesi e coreani stanno perseguendo questo obiettivo, è quello di cercare di riprodurre nella macchina, nel robot, le stesse capacità di deambulazione e di manipolazione che può avere un essere umano. Non è solo una questione di sembianza, di apparenza, ma a mio avviso è anche una questione proprio di funzionalità e di destrezza di questi oggetti che che possono effettivamente presentare la stessa flessibilità d'utilità di un braccio umano, ad esempio, che pur pesando 10-15 kg è in grado di effettuare delle operazioni destre di come inserire un filo nel lago e allo stesso tempo di effettuare delle operazioni in cui sono richieste delle capacità motorie forti, decise, tipo non so, trasportare un carico elevato. Quindi c'è l'aspetto della sembianza, dell'apparenza, ma c'è anche l'aspetto della funzionalità.
Ecco, a proposito di funzionalità, ma non sarebbe più intelligente a un certo punto, se per fare un determinato lavoro di braccia, noi come uomini ne abbiamo due, ma se ne avessimo 4 o 6 sarebbe meglio, ecco, muoverci in questa direzione, seguendo magari, come a volte si legge anche nella stampa, l'esempio degli insetti, no? Che spesso sono dei riferimenti. Veruggio.
Ma sicuramente la robotica sta seguendo molte strade tutte in parallelo. Come diceva il professor Siciliano, l'umanoide ha sostanzialmente la funzione di sostituire l'uomo nel suo ambiente con i suoi strumenti, con le sue procedure, cioè di essere un compagno con cui io interagisco come interagirei con un collega. Però è chiaro che se questo è un vantaggio, perché permette di non modificare il panorama, diciamo, delle nostre case, dei nostri uffici, delle nostre pratiche di lavoro, quando questo invece sia possibile in una fabbrica oppure in un cantiere, in un magazzino, allora non c'è dubbio che conviene fare dei robot adattati alla funzione, cioè la funzione fa la forma, si dice, no? Quindi avremo sicuramente robot di tutti i tipi, grandi, piccoli, con tante zampe, con tante ruote, tante braccia, riconfigurabili, componibili, cioè bisogna aspettarsi un futuro popolato di tantissimi tipi di robot, come noi abbiamo in fondo un passato recente popolato di tantissimi tipi di macchine, dalla bicicletta alla petroliera, ecco.
Ecco, infatti ho presente una pubblicità televisiva di una macchina con un braccio meccanico che firma, no? Questo con il nome di un artista che firma questa macchina. Quindi anche questi tipi di robot. Ma volendo restare a quello antropomorfo, ci si sta muovendo, logicamente la soluzione è lontanissima. Mi chiedo quali sono le difficoltà reali con cui ci si confronta sempre di più. Magari cominciamo dall'intelligenza. Ho presente la storia dell'intelligenza artificiale, una grande idea, ma anche un grande fallimento sostanzialmente, Siciliano.
Sì, infatti questo è un punto nodale, nel senso che per consentire a questi oggetti, a questi robot dalle sembianze antropomorfe, di interagire in maniera intelligente e reattiva con ambienti cosiddetti antropici, cioè ambienti coabitati da uomini e macchine, il punto è quello di rendere questi sistemi in grado di comportarsi in maniera autonoma o quantomeno semi-autonoma. I progressi tecnologici che si sono avuti sugli aspetti sensoriali sono diciamo, decisivi e hanno effettivamente consentito ai robot di sentire l'ambiente e di comportarsi in maniera cosiddetta reattiva. Quello che a mio avviso manca ancora è una effettiva capacità di fusione sensoriale, nel senso che noi abbiamo una ridondanza di sensori molto sofisticati da un punto di vista tecnologico, però manca ancora, a mio avviso, la capacità di utilizzare questi sensori in una maniera intelligente che poi ci possa anche consentire di permettere alla macchina di elaborare le informazioni immagazzinate e di decidere dei comportamenti in maniera autonoma.
Ecco, perché per quel che vediamo oggi, queste forme sperimentali, si alludeva prima a questa robotica giapponese o coreana, credo, insomma siamo molto lontani. Come li vediamo sembrano di fatto dei giocattoli che appena appena reagiscono o interagiscono con noi, Veruggio.
Sì, dobbiamo pensare che siamo sicuramente nella fase introduttiva di questa nuova tecnologia. Questo però non deve, come dire, far perdere fiducia. Se noi pensiamo al primo telefonino di 10 anni fa, 15 anni fa, che pesava 3 kg e telefonava per 10 minuti e poi si scaricava, e pensiamo a cosa abbiamo tutti noi ormai in tasca, ecco che ci rendiamo conto che questi primi umanoidi che si vedono sono comunque l'inizio di una rivoluzione. Hanno dei limiti, ma certamente trascineranno un progresso che sarà rapidissimo. Quindi si andrà verso funzioni sempre più avanzate. Il problema è effettivamente, come diceva prima Siciliano, è rendere queste funzioni avanzate sufficientemente integrate, affidabili e diciamo intelligenti da poter mettere queste macchine in un ambiente popolato da esseri umani e fidarsene.
Ecco, intelligenti al punto di apprendere, no? Credo che uno dei grossi problemi legati all'intelligenza artificiale di una volta, ma oggi pensando a questi esseri, è che siano in grado di capire ciò che gli sta attorno sulla base di una certa esperienza, siciliano.
Sì, infatti proprio al convegno al quale lei faceva riferimento c'è stata una lettura invitata da parte di un nostro collega giapponese, il professor Ikeuchi, in cui mostrava come un robot poteva apprendere direttamente una delle danze tradizionali giapponesi, bypassando tutto quello che era lo sforzo di programmare dei movimenti così sofisticati, laddove questa programmazione fosse stata fatta da un programmatore, cioè da un utente avanzato. Cioè il problema è proprio quello, insomma, di imitare il comportamento delle macchine, e al punto tale che poi questo robot, una volta imparati i passi danza fondamentali di quelle, diciamo, che erano le danze della tradizione giapponese, fosse poi in grado di elaborare queste informazioni in maniera intelligente e magari coniugare alcuni passi di una danza con un'altra e cercare addirittura di inventare dei passi nuovi. Il vero progresso in questo settore lo si ha imitando il comportamento umano e elaborandolo in maniera intelligente, cercando di superare quelli che sono, diciamo, gli ostacoli che tipicamente comporta una movimentazione di un oggetto che dobbiamo pensare ha sempre dei problemi. Se pensiamo a robot umanoide, lo diceva l'ingegner Veruggio poc'anzi, l'umanoide è il modello più sofisticato rispetto all'insetto esapode, diciamo a sei gambe. Assicurare una deambulazione che sia stabile e robusta è un problema enorme da risolvere rispetto a un robot che per esempio si muove su una base mobile. E allora è chiaro che il punto su cui la comunità scientifica si sta concentrando è proprio quello di integrare gli aspetti sensoriali con gli aspetti meccanici e gli aspetti di governo, quindi diciamo di elettronica di controllo, per poter realizzare degli oggetti sofisticati ma che siano assolutamente sicuri e affidabili.
Ecco, mi sembra di capire che comunque la strada è tracciata, c'è molta fiducia, la sento anche nelle vostre parole, che bene o male si andrà avanti e si troveranno delle soluzioni. Quindi forse è anche il caso di porci dei quesiti che non sono del nostro presente immediato, ma che potrebbero intervenire in un futuro, perché questi robot, in quanto macchine, che probabilmente sapranno apprendere, sapranno forse, come ci dice la fantascienza, emanciparsi un po' dai loro costruttori, no? O accreditarsi magari, che ne so, una coscienza, un libero arbitrio, insomma potrebbero imparare a fare delle cose che noi non sappiamo fare, e noi dovremo a un certo punto decidere se lasciarglielo fare, no? Magari anche a danno degli umani. Ecco, come reagiremo? Cioè, non è il caso già oggi di riflettere a questi quesiti impostando una riflessione che ho definito etica, diciamo così genericamente, su la strada da seguire, fino a che punto potremo seguirla, Veruggio?
Assolutamente sì, infatti non a caso proprio nella comunità robotica è nato uno sforzo che abbiamo chiamato roboetica per analizzare queste problematiche. Io vorrei chiarire che tutto questo è comunque immediatamente indispensabile, indipendentemente dalle visioni fantascientifiche a cui accennava lei, nel senso che non c'è nessun bisogno di presupporre che i robot possano emanciparsi per richiedere da parte dell'uomo un'etica relativamente allo sviluppo e all'impiego della robotica. È una tecnologia importantissima, si stima che nel giro di 10-20 anni avrà un fatturato che supererà il fatturato dell'industria automobilistica, solo per intenderci. Se pensiamo al boom di tutti i gadget, dalle PlayStation agli MP3, ai telefonini, ci rendiamo conto come dal piccolo giocattolo robotico al complesso robot impiegato negli ospedali ci sarà un mercato immenso. Bene, un mercato che cambierà probabilmente alcune modalità di interazione anche umana, un mercato che sarà dominato da alcune corporation, che sarà dominato da alcune nazioni. Ecco quindi che i problemi etici sono già di fatto presenti, se pensiamo che per esempio la ricerca americana nel settore robotico è finanziata in gran parte dal DARPA, dall'Agenzia della Difesa, che prevede, ha un grandissimo progetto, il più grande finanziamento della difesa di tutti i tempi, mi pare 120 milioni di dollari per questo esercito robotico. Quindi vedete che il fatto che queste macchine dotate di avanzatissimi computer, dotati di avanzatissimi programmi e quindi questi robot potranno essere molto molto presto, sono già impiegati in operazioni critiche, sensibili, e l'intelligenza e la capacità di apprendimento e di autonomia che questi hanno sono già elevatissime, indipendentemente dal presupposto che possano un giorno mai sviluppare coscienza, emozioni, amore. Ecco quindi che la prima etica indispensabile è quella della società umana. Poi un giorno, semmai, se ne saremo capaci, penseremo all'etica artificiale da mettere dentro i robot.
Ecco, Asimov, fantascienza, aveva pensato a tre famosissime leggi di cui spesso si parla, no? Si leggono. Ecco, bastano sostanzialmente queste tre leggi? O si tratta solo di fantascienza o di fatto dovremo applicarle, siciliano?
Il problema parte proprio dalla prima legge fondamentale di Asimov, cioè quello che un robot deve operare in totale sicurezza in modo da non rendere danno all'uomo. Rispetto al, si potrebbe pensare a un paragone, il computer che è diventato così pervasivo nei nostri ambienti, nella nostra società, al punto tale che ora noi non ci facciamo più caso, che non parlo tanto degli ambienti di lavoro, ma parlo dei nostri ambienti domestici, delle case, alla presenza di un computer nelle case, così come già 20-30 anni fa non facevamo caso alla presenza di un televisore. Bene, il robot si prevede che diventerà pervasivo e perfettamente integrato. Però il punto nodale è che rispetto a una apparecchiatura statica come il computer o la PlayStation o il televisore, qua c'è una parte animata, una parte motoria, ed è chiaro che la parte animata, la parte motoria, così come un elettrodomestico sofisticato può impazzire e a questo punto potrebbe creare danni, il problema è quello di garantire sempre che ci sia una subordinazione ben precisa tra la macchina e l'uomo, nel senso che la macchina non deve creare danni. Però è significativo come non solo quelle che sono le cosiddette piccole e medie aziende che giocheranno un ruolo di protagonista in questo grosso avanzamento tecnologico previsto per i prossimi 20 anni, quello di cui faceva menzione Veruggio, che porterà al oltre il 50% del mercato della robotica mondiale dedicato alla robotica di servizio, anche le grosse aziende, i grossi costruttori di robot industriali, e c'è un'azienda tedesca che era presente al convegno a Roma, hanno realizzato dei bracci completamente diversi e soprattutto in grado di andare a impattare contro un essere umano senza provocare il minimo danno. E questo, è una tecnologia che a mio avviso diventerà sempre più pervasiva in tutti questi oggetti animati, motori, che dovranno interagire e popolare gli ambienti abitati, coabitati dagli esseri umani.
Ecco, Veruggio, le rivolgo la stessa domanda, in un certo senso riferita alle tre leggi di Asimov. Basteranno?
Ma le tre leggi di Asimov sono un enunciato ideale. In teoria bastano, perché dicono tutto ciò che sarebbe bello e che sarebbe bene. Il problema è realizzarle. In molti campi umani, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il primo problema è la capacità, ingegneristica di implementare con assoluta sicurezza queste leggi dentro una macchina. Quando la prima legge dice un robot non deve recar danno all'essere umano né permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno, questo implica che il robot sia in grado di analizzare tutti i parametri della situazione e estrapolare tutte le possibili conseguenze delle proprie azioni nell'immediato, nel futuro. Questa è una capacità che a volte nemmeno gli esseri umani riescono ad avere. Ed ecco quindi che capacità sensoriale, capacità di fusione di questi dati, capacità di analisi e di previsione, e anche conoscenza del mondo e delle sue leggi, delle leggi umane, perché il danno a un essere umano può essere di molti tipi. Quindi l'enunciato è bellissimo ed è certamente quello che noi desideriamo. Essere capaci di realizzarlo in modo compiuto implica forse capacità superiore addirittura a quelle degli esseri umani. Ecco perché è importante procedere a passi molto cauti da ingegneri, appunto, che così come evitano che l'elettrodomestico dia la scossa, eviteranno che il robot possa far del danno a un essere umano dal punto di vista fisico, ma procedere con estrema cautela nel liberare queste macchine incondizionatamente in ogni ambiente, con ogni potenzialità, perché se no in effetti si rischia di creare un danno alla robotica stessa nel momento in cui le industrie, i ricercatori robotici rilasciassero dei prodotti non sicuri, non certificati. Si parla di dependability, per esempio, per sintetizzare concetti di affidabilità, di sicurezza, di semplicità e di utilizzo delle macchine. Ecco quindi che arrivare alle tre leggi della robotica sarà un duro, lungo lavoro, Però in parallelo ci vuole un altro duro lavoro, che è quello di convincere appunto le industrie, i ricercatori, la società, che queste leggi sono indispensabili. Io faccio un esempio a volte quando parlo con i ragazzi: i motorini di 50 di cilindrata hanno il carburatore con una flangia che impedisce di superare una certa velocità per rispettare i limiti di legge. Molti ragazzi, come escono dal concessionario, levano la flangia e sparano a 90-100 all'ora. Allora io dico, le tre G robotica, sì che noi stiamo cercando di costruirle, ma poi le vogliamo tutti veramente dentro i nostri robot? Cioè, i robot da guerra potranno avere le tre G robotica che impongono a un soldato robot di non far danno a un essere umano? E così via. Come vedete, i quesiti sono complessi.
Direi che possiamo chiudere qui questa riflessione sulla robotica oggi e domani, nel senso dell'ipotesi che nel nostro futuro ci siano, si popoli il nostro futuro di doppi meccanici, macchine forse antropomorfe, intelligenti, supercapaci, che esigeranno da parte nostra di uomini delle riflessioni non da poco, no, su limiti, regole, principi, diritti che dovranno gestire la realizzazione di questi esseri artificiali. Le problematiche in gioco sono tante, noi ne abbiamo toccate alcune qui oggi. È rimasto fuori per esempio il discorso cui alludeva Verugio, quello bellico per esempio, no? Dei robot guerrieri che facciano le guerre al posto nostro. È rimasto fuori quello della contaminazione biologica, quindi esseri in parte meccanici, in parte biologici, uomini o androidi che siano. I nostri ospiti sono stati Bruno Siciliano, docente di automatica e responsabile del Prisma Lab dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II e molte altre cose ancora, e Marco Verugio, ricercatore del CNR italiano e presidente della Scuola di Robotica. Grazie a tutte e due per essere intervenuti, ci risentiamo sicuramente in un'altra occasione. Grazie mille.
Grazie a lei, è stato un piacere.
Questi robot sono grandi.
Sono infinitamente più sofisticati di qualsiasi precedente robot domestico. Sono di plastica.
Il mio nome è Genis 414. Sono un'unità per servizi domestici della 400esima serie. So cucinare, fare pulizie, sono maggiordomo, giardiniere, autista. Sono stato programmato per rispondere ad una serie di ordini di tipo domestico.